stesso tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.
Nessuna sanzione per Barcellona, per Real Madrid e per la Juventus. Questo è quello che esce fuori per quanto riguarda i provvedimenti disciplinari dell'UEFA che sono stati sospesi, notizia dell'ultima ora evidentemente, che riguarda anche molto i colori bianconeri. Quindi ecco, la battaglia è appena cominciata, però una prima vittoria, diciamo così, per quanto riguarda la Juventus e le altre due fondatrici di questa Super League, in grado così di destabilizzare anche insomma non solo gli ambienti legati ai top team europei e fondamentalmente anche di promettere una grande rivoluzione. Ecco, abbiamo detto, questa rivoluzione è appena cominciata, però trova anche nelle sue prime battute comunque dei segnali positivi per quanto riguarda appunto le sanzioni che UEFA aveva promesso anche alla Juventus. Buonasera a tutti, Marco Spadavecchia in studio, Giulia Borletto in collegamento Skype.
Ciao ragazzi, buonasera.
Buonasera a te Giulia. Allora, come detto, nessuna sanzione da parte della UEFA per Juve, Barcellona e Real Madrid in seguito alle vicende inerenti alla Super League. Ora è ufficiale questo, non pagheranno nessuna multa e soprattutto non saranno sanzionate queste tre squadre e non avranno da questo punto di vista altri non ci saranno altri provvedimenti, almeno per il momento questo ecco. È stato deciso. Ovviamente parliamo della Corte d'Appello dell'UEFA, una decisione presa anche dopo aver consultato altri tribunali, però tant'è per il momento. Quindi giudizio sospeso provvisoriamente, procedimento sospeso provvisoriamente fino a nuovo ordine.
Sì, hai detto bene, nel senso che non è così sicuro che il tutto si sia effettivamente fermato. Per il momento non si andrà avanti, diciamo, per quanto riguarda le sanzioni, ma già si fa sapere che quanto prima verranno adottate appunto tutte le misure, secondo appunto da quello che dice l'UEFA, per affinché il procedimento disciplinare appunto possa riprendere il prima possibile. Quindi non è proprio del tutto terminata questa vicenda che tanto ci ha regalato in chiave giornalistica, soprattutto a differenza, diciamo, però di quello che accade comunque in Italia per quanto riguarda in particolare la Juventus. Da poco lontano in Premier c'è invece ci sono state delle decisioni prese proprio non dalla UEFA ma dalla Premier stessa, perché comunque una sanzione seppur lieve di, se non sbaglio, 20 milioni di sterline totali per i club che avevano aderito: United, City, Chelsea, Arsenal, Liverpool e Tottenham, quindi dividendole più o meno sono 4 milioni di euro a testa, se non ho letto male. Quindi comunque lì una piccola sanzione è stata decisa. Leggevo prima un messaggio di un nostro ascoltatore, che ovviamente fonti napoletane, parliamo di Kiss Kiss Radio, parlava di sì. Un 30 punti di penalizzazione per il prossimo anno. Questa doveva essere la grande notizia, ecco, per rendere appunto tutto più chiaro. Marco, ma ci sei?
Ti sto ascoltando.
Ah, caspita, stavo parlando da 10 minuti.
Con grande attenzione anche.
Perché vedevo solo la mia faccia, non vedevo più nessuno, ho detto, ma forse ci siamo, non ci c'è siamo. Più nessuno. Comunque, no, appunto, dicevo che secondo appunto le indiscrezioni raccolte da Sky Sports, le future sanzioni potrebbero prevedere ammende superiori ai 20 milioni di euro per club, che sarebbe poi una situazione analoga rispetto a quello stabilito dalla UEFA, più la penalizzazione di 30 punti in classifica. Non è quindi una cosa attuabile nell'immediato. Se potrebbe parlarsene, ma la vedo veramente difficile.
Ciao ragazzi, il povero sloveno, mettendola sul piano personale, dice Massimiliano, si è dato una martellata proprio lì. Vabbè, ovviamente si riferisce a Čeferin e a quello che fondamentalmente questa decisione provvisoria comunicata dall'UEFA nei confronti di un provvedimento che l'UEFA aveva pensato per i tre club. È come se Giulia Borletto promette battaglia a Davide Ercolini. Mi chiamo fuori ovviamente da questa battaglia virtuale, e poi la stessa Giulia dice: guarda, non posso più procedere, Davide, fattene una ragione.
Io ti do battaglia con le mie ciglia che fanno flap flap flap, se vuoi.
Che dire? Tutto è avvenuto come...
Che dire, guarda Fabio.
Senti cosa ti trovo. Tutto è avvenuto come, con la rapidità di un battito di ciglia.
Bravo, guarda, vedi che lo sapevo che avresti colto immediatamente e avresti reso tuo questo momento.
E tutto si sta comunque evolvendo molto rapidamente, altrettanto rapidamente.
Prima ridevo perché non so se l'hai aperta l'immagine che c'è, la foto che ci è stata inviata da un nostro ascoltatore e non è riproducibile, però è divertente perché appunto mima un gesto così di Andrea Agnelli nei confronti di Ceferin,
sì.
Abbastanza eloquente. E infatti Fabio da Torino ci dice: la cosa divertente è che i club inglesi, visto quello che vi stavo raccontando prima, non solo sono stati i primi a scappare, ma si sono anche beccati poi questa multa, che però è stata decisa dalla Premier, quindi non è una decisione dell'UEFA, come se la Lega di Serie A decidesse di multare Juve, Milan e Inter fondamentalmente.
Lo hai detto bene, hai precisato, questo è solo l'inizio, l'ho detto anch'io in apertura di questa battaglia, il provvedimento è momentaneamente sotto momentaneamente, temporaneamente sospeso per quanto riguarda questa decisione che arriva attraverso la Corte d'Appello dell'UEFA, dopo aver consultato altri tribunali, se non sbaglio quello di Madrid e un altro svizzero,
sì.
Fondamentalmente arriva questo, ecco, per il momento decidiamo, per una serie di motivi, che il procedimento...
Di fermare il tutto, perché se ne stava veramente si stava veramente arrivando al ridicolo, anche pensando soltanto alle
sì, ma
continue dichiarazioni che arrivavano.
È tutto embrionale,
cioè,
perché
intervistato
tu,
di qua, di là.
Al di là che sia una battaglia tra i singoli, anche se
ma
a molti non
è.
Piace configurarla così, ma così è. Perché stiamo parlando del presidente della Juventus, ex presidente dell'ECA. Stiamo parlando del presidente dell'UEFA, che è il padrino della figlia.
No,
Andrea
è una
Agnelli.
Cosa
cioè,
puramente
è molto
personale, è tutto
non solo,
personale.
Non solamente personale, ma ha a che fare molto con i personaggi chiamati in causa. Tra l'altro, se non sbaglio...
Ed è ancora più triste, scusami Marco, ma perché non è assolutamente possibile in un ambiente così grande, in un ambiente così importante, ridurre tutto davvero a una lotta tra due ex amici fondamentalmente, quindi spero che davvero dopo questa dichiarazione, comunque dopo questa decisione, se ne inizi a parlare sempre meno, anche perché stava diventando veramente stucchevole il tutto, più che altro.
Sì, decisamente. E allora, ci scrivono anche riguardo ad altri argomenti. Per quanto...
Poi ti fanno una domanda in particolare, te la pongo dopo.
Sì, prego,
però adesso...
fammela adesso.
No, è di mercato, quindi facciamo troppo...
Va bene.
Poi dopo, la teniamo per dopo.
Al momento non ci sono motivazioni da parte dell'UEFA, questa rispondo io alla domanda da parte di Fabrizio da Torino, quindi dalla città da cui trasmettiamo Terzo Tempo e non solo, ovviamente... Per quanto riguarda, noi ci siamo preparati tutta una scaletta parlando del centrocampo e parlando del mercato, invece siamo ben felici di accogliere comunque in generale cambiamenti, in questo caso essendo noi media verticale dedicato alla Juventus, cambiamenti che favoriscono evidentemente in questo caso i colori bianconeri per il momento,
sì.
Abbiamo detto, no Giulia?
Sì, per il momento, e guarda, mi rallegro ancora di più pensando a qualche settimana fa soltanto le speranze che venivano fomentate di qua e di là del Napoli di essere reinserito nella Champions in caso di appunto esclusione della Juventus da parte dell'UEFA. Quindi ecco, è anche un modo per fermare tutte quelle varie illazioni che così sono state fatte un po' gratuitamente, perché l'importante è buttare in mezzo la Juventus, no? Come stiamo vedendo anche con la questione ancora Inter-Juve di 3 anni fa. Io continuo a trovare il tutto veramente ridicolo, non si sa forse di cosa parlare, no? E quindi si vuole continuare a tirar fuori cose che non hanno assolutamente più senso.
Allora,
trovo abbastanza vergognoso.
Sì, allora siamo solo all'inizio, l'abbiamo detto, stiamo parlando comunque della decisione momentanea, temporanea da parte dell'UEFA per quanto riguarda stiamo parlando l'apertura di un procedimento, cioè, quindi comunque sia l'apertura di un procedimento, a seguito appunto di questa apertura c'è una sospensione, quindi è tutto veramente un work in progress. Due cose da dire, da sottolineare anche per rispondere al nostro amico di Torino. Allora, molto probabilmente, quanto abbiamo detto prima, no? La notifica della misura cautelare per quanto riguarda il Tribunale di Madrid, che si è espresso da questo punto di vista, è in attesa di un giudizio da parte della Corte Europea. Queste due potrebbero essere state le motivazioni, però ripeto, non ci sono ancora motivazioni, potrebbero essere state le motivazioni che hanno portato a sospendere questo procedimento. Quindi il fatto che si sia
sono
espresso,
le nostre deduzioni, diciamo così,
non solo le nostre, il fatto che si sia espresso il Tribunale di Madrid con una notifica a proposito di queste possibili sanzioni nei confronti dei tre club, e in attesa soprattutto di quanto dirà la Corte Europea, si sospende tutto. Attenzione,
perché non è finita sicuramente. E mi fa anche ancora, mi fa sorridere anche pensare, tornando indietro, a quante cose sono state dette pensando proprio alla Superlega. Ricordi, allora, prima si è cominciato con i giocatori dei club che avrebbero partecipato a questa Superlega non avrebbero potuto giocare l'europeo. Poi siamo passati all'esclusione dalla prossima Champions League, poi siamo passati ad una penalizzazione anche in campionato. Spero che non ci sia nessuna ritorsione contro la Juventus in particolare nella prossima stagione, pensando ad magari arbitraggi un po' mirati, ecco. Adesso non voglio essere cattiva, però mi auguro che tutto venga davvero resettato, se si resetti il tutto e si decida di andare avanti senza assistere a qualche azione maligna da parte delle zone alte dell'UEFA. Quindi appunto siamo passati da una cosa all'altra per poi arrivare finalmente alla giusta conclusione. Dicevamo che prima o poi
ribadiamo, non è una conclusione
parte,
perché è appena cominciata.
No, però comunque si diceva che in qualche modo bisognava trovarsi, no? A metà strada, bisognava venirsi incontro. Questo è un primo passo, quindi cerchiamo di immaginare e sperare che possa andare avanti soltanto in maniera più che positiva, da una parte e dall'altra.
Ecco, l'altro organo che si è espresso è il Ministero della Giustizia svizzero, come ho accennato prima, che aveva notificato appunto a UEFA e FIFA la misura cautelare del Tribunale Commerciale di Madrid. Quindi c'è stata una notifica di un organo extrasportivo per quanto riguarda invece il giudizio espresso da parte del Tribunale Commerciale di Madrid nei confronti però della Corte, del UEFA, che organo sportivo. C'è anche questo da sottolineare, ecco. Stiamo parlando della Corte d'Appello dell'UEFA, che è un organo sportivo, e c'è il giudizio da parte di organi extrasportivi. C'è anche questo da dire, che per
sì,
il momento
è complicatissimo.
No, non semplice sicuramente, no. E pare che appunto, ecco, ci sia anche questo, la ragione per cui l'UEFA abbia sospeso il giudizio è anche probabilmente legata all'iter giuridico che la Super League sta portando avanti in sede extrasportiva. Quindi davvero intricata la vicenda. Cioè, è molto semplice
tutto.
Capire quanto sia accaduto oggi, ecco, la sospensione per quanto riguarda questo procedimento disciplinare. Quindi al momento, e sottolineiamo al momento, la Juventus non rischia nemmeno la partecipazione alla prossima UEFA Champions League, per capirci, che è quello che interessa maggiormente, ecco.
Ma soprattutto credo che anche se questa notizia oggi non fosse arrivata, poi correggimi che sbaglio, i tempi sarebbero stati talmente lunghi tra ricorsi di qua, ricorsi di là, che non si sarebbe potuto in nessun modo andare ad intaccare la prossima stagione. Ecco, se poi qualcosa fosse dovuto per forza andare male.
Abbiamo visto come la giustizia sportiva sia molto rapida rispetto a quella ordinaria. Abbiamo avuto un chiaro esempio nel 2006. Sentenza estiva che appunto ha condizionato il campionato successivo. Detto questo, per quanto riguarda, ecco, è intricata perché la vicenda, ma non entriamo troppo nel merito, magari lo faremo con qualche esperto. c'è quello che rivendica l'UEFA nei confronti dei tre club e c'è quello che i tre club invece rivendicano nei confronti dei club, diciamo, uscenti. Quindi, insomma, davvero siamo solo all'inizio e siamo anche
sì,
all'inizio della nostra puntata.
È complicato anche parlarne forse così dal nulla.
Sì, infatti.
Nel senso.
Andiamo ad ascoltarci qualcosa, le note vocali ad esempio.
C'è anche tanto
buonasera,
da leggere.
Buonasera, innanzitutto.
Buonasera.
Scusate l'interruzione, ma
no,
per dovere di cronaca.
Sì.
L'UEFA si è trovata costretta, scritto tutto in maiuscolo, a dover sospendere, quindi non è che così diciamo sì adesso per un po' lascio perdere, poi vediamo quando mi conviene fare questa cosa, come meglio mi conviene farla, come se niente fosse successo. Ci sono stati due provvedimenti giudiziali, il Tribunale di Madrid con una diffida e sì. Conseguentemente un Tribunale svizzero, visto che l'UEFA ha sede lì ed è un'associazione che soggiace alle regole del codice civile, come è scritto nello statuto UEFA, nelle norme del codice civile svizzero, e anche il tribunale svizzero ha detto che loro non potevano emettere provvedimenti.
Molto chiaro che poi
potremmo
quello che
chiamare lui perché mi sembrava bello.
Sì. Che è quello che certo sono sempre molto competenti i nostri ascoltatori e li ringraziamo.
Magari era
anche
un avvocato
per questo.
Semplicemente, quindi sa benissimo di cosa si sta parlando.
Assolutamente.
Comunque uno che in materia conosce sicuramente meglio. Però effettivamente forse un messaggio che è arrivato prima sono le stesse cose poi che abbiamo detto noi successivamente, quindi
brava tu anche a sottolinearlo, fa piacere. Sentiamo qualcos'altro.
Ciao, buonasera, sono Andrea da Roma. Buonasera.
Ciao Andrea.
Bianconera. Ciao. Ottima notizia quella lì che non verranno presi provvedimenti sulle tre squadre della Superlega. Speriamo che si faccia questa Superlega, almeno c'è questa nuova ventata della fresca, una nuova competizione. Anche perché non si può rimanere ancora delle solite competizioni. Prima c'era la Coppa delle Fiere, c'era la Mitropa Cup, c'era la Coppa UEFA, Coppa Campioni, si è andati avanti. Speriamo che si faccia questa nuova competizione che deve essere veramente avvincente, magari con qualche modifica naturalmente, però speriamo nel breve tempo che si faccia, dai. Forza Juve.
Ma solo a me piace tanto la Champions League così com'è nonostante tutto. Solo a me?
No. Piace a tanti, piace meno poi la riforma promessa anche da parte dell'UEFA che vado avanti, prende atto della decisione presa oggi dalla commissione di appello UEFA indipendente di sospendere temporaneamente il procedimento disciplinare che era stato aperto contro Barcellona, Juventus e Real Madrid per una potenziale violazione del quadro giuridico UEFA in relazione al cosiddetto progetto Super League. E quindi niente, poi andremo a sviluppare nel corso della puntata, andremo anche nel dettaglio di quello che è successo nelle ultime ore. Sta di fatto che è una parziale vittoria da parte di questi tre club che al momento non rischierebbero nulla, ribadiamo al momento. Altro da ascoltare.
Buonasera, sono Enrico da Prato.
Ciao Enrico. Ciao.
Io mi sto chiedendo, Ceferin dice che Agnelli ha mentito fino all'ultimo minuto, vabbè, le cose. Ma io mi chiedo, ma Ceferin, se si fosse mostrato con la sua vera faccia, sarebbe diventato presidente dell'UEFA? E se, come penso, non sarebbe stato eletto, chi è che ha mentito per primo? Chi è che si è nascosto?
Sembra un romanzo di Agatha Christie.
E il colpevole lo sai chi è, no? Poi alla fine.
Il maggiordomo.
Brava. Allora, la UEFA adotterà tutte le misure necessarie in stretta conformità con il diritto nazionale e dell'Unione Europea affinché la commissione di appello UEFA sia in grado di riprendere il procedimento disciplinare il prima possibile.
Appunto, è quello che ho sottolineato io un po' di tempo fa. Non è, ragazzi, siamo tutti felici di questa notizia, ma non è che si sta dicendo capitolo chiuso, mettiamo tutto nell'archivio e appunto resettiamo eccetera. Magari lo si dirà, spero, mi auguro, però al momento è una, come giustamente diceva il nostro ascoltatore prima, è stata una scelta quasi obbligata quella dell'UEFA di emettere appunto questo comunicato.
E dopo appunto il Tribunale svizzero si è espresso in particolar modo, ma in generale anche il Tribunale di Madrid. Andiamo ad ascoltarci qualcosa alle note vocali.
Vai.
Buonasera Spadavecchia.
Buonasera.
Buonasera Giulia, è un piacere sentire la tua voce per radio. Ora io sinceramente non la metterei sul piano personale, Andrea, forse da parte di Ceferi, ma gli Agnelli non guardano la parte personale, guardano quello che si deve fare per migliorarsi, per come li ho studiati io, poi un parere personale. Invece io sono un po' deluso per la Evelyn Crestelletta,
sì,
perché sinceramente tutti quanti noi la amiamo e la stimiamo, essendo cresciuta a Pane e Juve, ha detto sempre a favore di Ceferin, alla quale in ogni intervista minaccia come un bullo da quartiere, e tutte le volte metteva in allarme Agnelli e la Juventus stessa. Ecco, su questo lato qua io sono rimasto deluso. Poi non avevo dubbi, Juventus, Real Madrid e Barcellona non è che sono nati ieri, ecco. Buona serata.
Grazie davvero. Oggi Evelina Cristillen, che ogni tanto sentiamo anche attraverso la nostra radio,
sì,
è membro della FIFA per quanto riguarda il suo presente, al di là del suo attaccamento alla Juventus e alla famiglia Agnelli.
Deve fare il suo lavoro, tra virgolette, quindi non può andare tanto oltre.
Esatto. Per quanto riguarda invece, vado a prendere le parole di ieri, magari le leggiamo dopo la pausa. Le parole di Michel Platini, abbastanza forti, no, nei confronti di questa vicenda. Super League, i club hanno diritto di crearsi un torneo per i fatti loro, tra le varie cose che ha detto l'ex presidente, non ce lo dimentichiamo, dell'UEFA.
Non c'è una gran linea comune, no, in questo momento, ognuno dice davvero la sua.
Beh,
lui in particolare, anche perché appunto si è tirato fuori da tutto questo e ora forse dice quello che pensa.
Si è tirato fuori o l'hanno tirato fuori?
L'hanno tirato, diciamo, fuori,
forse è più corretto.
Sì, forse era un modo sbagliato.
Tiriamoci fuori noi momentaneamente per dare spazio al notiziario sportivo. Da nessuna parte, cara mia, rimaniamo dove siamo, però aspettiamo e ascoltiamo le news. Rimanete con noi.
Radio Bianconera, l'unica che conta.
Terzo tempo.
Ancora insieme, ancora in diretta, 19:34 minuti, abbiamo tanto da leggere, vero Giulia?
Sì, e mi sono anche andata a riprendere esattamente le parole di Platini di ieri, guarda.
Benissimo.
Che si è fatto anche una grassa risata pensando a questa lotta tra la UEFA e la Superlega, perché ti leggo, dice... Ha detto: da 50 anni i club vogliono cambiare la formula, i dirigenti c'erano quasi riusciti, poi c'è stata una reazione forte dei tifosi, dei media, e così il progetto è rientrato per il momento. La gente e la stampa hanno fatto quello che l'UEFA non ha saputo fare, cioè tenere assieme tutti i club. Quindi non c'è andato per niente leggero, e l'ha definito un progetto legittimo comunque. Era stata l'équipe ad aver avuto 60 anni fa l'idea della Coppa dei Campioni, che gli fu tolta appunto poi dall'UEFA, spiega. È possibile un torneo ristretto a poche squadre, io sono per la meritocrazia, non mi piace dunque che si possa giocare non per meriti ottenuti sul campo, e sono d'accordissimo con lui. Però è anche vero che quando venne proposta l'attuale nuova forma della Champions League, io votai contro, ed era il 1992. Quindi
sì, poi dice anche una cosa molto importante: Ceferi impassa, la Juve e Agnelli sono per sempre. Ecco, quindi vabbè, al di là del fatto che, ecco, sia anche...
Che
una...
romantico che è il nostro Michel.
Leroy in tutto e per tutto.
Un Agnelli è per sempre, uno
esatto.
Poteva dire anche questa, guarda, è a posto.
Andiamo
anyway,
a leggere qualche cosa,
leggiamo,
Giulia.
Leggiamo e ascoltiamo. Però ascoltami, non capisco perché Enia ci dice: ragazzi, sbaglio o voi due non andate proprio d'accordo? Guarda, se c'è una persona con cui vado d'accordo è Marco Spadavecchia.
Guarda come sorrido, Enia. Andiamo d'accordo? No, è vero, andiamo d'accordo anche da anni, anche perché sennò sarebbe impossibile lavorare, direi, no?
E poi è quello che conosco da più tempo, quindi figuratevi un po'.
Ecco, quindi Enia, tranquilla. Per quanto riguarda, no, davvero, insomma... anche a distanza, che non è semplice coordinarsi e preparare le puntate, soprattutto quando ci sono anche questi buoni, imprevisti sotto
questi
il profilo.
Questi coup de teatro, esatto, che ci vengono tirati colpi fuori di scena. Tutt'altro. Io mi sono passata il pomeriggio a guardare tutti i centrocampo degli ultimi 10
anni. Ci siamo chiesti se si dica i centrocampi o i centrocampo anche, pensate un po' oggi pomeriggio.
Centricampo.
O i centricampo anche, andrebbe bene, come i pomidoro. Andiamo avanti così. Ecco, per quanto riguarda invece
i nostri
messaggi, ecco, il tenore fondamentalmente è che, ecco, parlano anche della Christine Lane, poteva pure astenersi invece di fare dichiarazioni, dice Vittorio. Poi state sereni, neppure dopo squalificheranno nessuno, altrimenti richiesta danni milionaria. E poi qualcosa da ascoltare, poi sentiamo.
Buon pomeriggio.
Ciao.
Un saluto
Ciao.
Da Juventus San Giovanni Rotondo e complimenti a tutti voi.
Grazie.
Io vorrei dire una cosa, vorrei fare complimenti alla Lazio per l'acquisto di Sarri. Quest'anno vedete, ci sono belli allenatori in Italia. Speriamo ci possiamo.
Non divertire. È ironico.
No, assolutamente.
Forza Juve.
Sarri è un ottimo allenatore, non buono. Avere contro Sarri è sempre un problema per l'avversario. Hai visto come è stato?
Soprattutto quando c'è di mezzo la Lazio e lo Tito. Credo che si non so se si troveranno. O no, nel senso non so quanta serenità ci sarà.
È riuscito Maurizio Sarri a stare anche ad alti, insomma, al vertice della Serie A con un presidente come Aurelio De Laurentiis, per poi separarsi, lo sappiamo bene.
È più matto, dici? Chi è più matto dei
Bella,
due?
Potremmo aprire un sondaggio, parteciperebbero in tanti. Sì. Hai visto come è stato annunciato il comandante?
Che scena, guarda, fantastica. Anche con un giochino, un quiz, dovevi indovinare, poi appunto questa sigaretta. Non so quanto possa essere piacevole essere, poi per carità non sono una fumatrice, quindi non lo capisco, quanto essere così etichettato, riconosciuto praticamente ovunque e sempre solo perché hai la sigaretta in mano. Poi non credo che a lui interessi, perché
in primis,
l'ultima persona a cui può interessare una cosa del genere, però mi viene da chiedere, chissà se il prossimo anno quindi sarà in panchina in tuta, o se anche lì cercherà di mediare
tuta.
Con
tuta. Tuta è evidente.
Beh, alla fine con la Juve era una simil tuta, no? Era un polo con un pantalone tecnico.
Sì, tipo tuta. Comunque.
Tipo tutto
diverso da una camicia e una cravatta.
Era
una
pigiama, era un pigiama.
Era sì, casual, era più casual che sportivo. Vabbè,
assolutamente.
Non credo di andare fuori tema. Dice
tu?
Stefano. Vai. Da Valleggia, dalle tue parti, sempre lui. Sì. Ma temo, e spero di sbagliarmi, che domani sera ci potrebbero essere delle indicazioni su quanto vorrà fare la UEFA sul tema Juve, eccetera, eccetera, con il tipo di arbitraggio che sarà condotto. Cosa ne pensate?
Quello che ho detto un po' io prima, che mi auguro.
Ma si riferisce all'esordio dell'Italia?
Sì, ma di mi
venerdì.
Auguro di no.
Di domani,
sì, parlando di domani, credo di sì. No, a parte che l'Italia esordisce l'11, domani è il 10.
Il venerdì esordisce.
Venerdì, quindi tra due giorni.
Stadio Olimpico,
poi
certo.
Io ho pensato alla questione, io ho pensato soltanto ai panni di casa Juventus, quindi non ho guardato anche alla questione Italia, però non credo assolutamente, anche perché non ci sono mai stati così pochi juventini in nazionale. Vabbè, sono quattro, non sono pochi, però comunque non è, cioè, ci sono stati periodi sicuramente più floridi. Poi buonasera a voi. Ma l'UEFA non aveva multato per 30 milioni ogni club che aveva abbandonato la Superlega, minacciando ulteriori sanzioni di 30 milioni e meno 30 in campionato? Ora come finirà? No, non credo che sia qualcosa di attuabile. Era una, credo, delle tante, appunto, possibilità che sono state tirate fuori in quest'ultimo periodo. L'abbiamo detto anche prima, se ne è parlato in chiave Premier, o comunque in Inghilterra in particolare, ma credo che possa essere qualcosa poi deciso dall'organo appunto locale, quindi in questo caso la Premier League. Poi RBN da Londra, ciao, supposta Čeferin ha ingoiato il rospo, può fare tutti i proclami ufficiali, ma ben sa che ha preso una bella porta in faccia. E poi Enrico da Prato ci dice: come nei polizieschi di Maigret, subie l'argent, ovvero i 2 miliardi che la UEFA trattiene. E poi ti leggo ancora qualcosa. State sereni, neppure. Ah, questo abbiamo già letto. Ceferin sta per ritornare ad essere solo una marca di supposte effervescenti che verranno usate prevalentemente da alcuni membri dei media italiani, ci scrive Massimiliano da Liverpool. E poi Carl da Malta: applausi al grande Leroy, pensando appunto a quanto detto ieri in questa intervista. So che Agnelli e la Juventus esistono e continueranno ad esistere sempre, lo sa, ovvero appunto in questo caso Michel Platini. Ceferin invece prima o poi passerà. Poi parliamo, ragazzi, qua si parla di mercato, anche se c'è un lungo messaggio di Max da Pesaro che lo leggo. Buona serata Marco, Giulia, tutta la redazione di Radio Bianconera, buona serata a te. Invece di intraprendere battaglie come questa, il signor Ceferin doveva prendere a suo tempo provvedimenti immediati nei confronti del Manchester City per quanto riguarda la questione del fair play finanziario. Se voi possiamo aprire una pagina enorme anche pensando al Paris Saint-Germain, e poi perché non si rende conto di aver messo a capo dell'ECA il proprietario del PSG, che spende soldi a destra manca fregandosene altamente del bilancio. È una cosa vergognosa. Sì, in effetti possiamo parlare quanto volete del Paris Saint-Germain se volete, perché lo trovo assolutamente poco elegante quanto continuano a fare, ancor più adesso che è appunto il presidente a capo dell'ECA, ancora peggio.
Andiamo ad ascoltarci qualcosa, le note vocali, Davide Ercolini in regia è pronto, sentiamo.
Buonasera Marco, buonasera Giulio, Vincenzo da Roma.
Ciao Vincenzo.
Ciao.
Ceferin, a posto di fare la guerra alla Superlega, che poi la perde contro Barcellona, Real Madrid e Andrea Agnelli, perché non si spiega il peso delle misure per il fair finanziario? E a Gravina, a posto di dare contro la Juve, perché tanto è in UEFA, non risolve il caso Lotito Salernitana. E una domanda per voi: ma non c'è il VAR del prossimo anno nella Champions League? Ciao Vincenzo da Roma.
Tanti interrogativi, magari qualcosa gireremo al nostro prossimo ospite tra pochissimo. No Giulia, adesso abbiamo altro da ascoltare, anzi no, da leggere. Allora sì, ci sono scatenati, tanti ce l'hanno con Ceferin, è evidente. Buonasera ragazzi, ci scrivono, si parla tanto di scambi ma nessuno ci mette, che adesso mercato, adesso partiamo poi con gli argomenti più sportivi, ecco, sì, con il nostro prossimo ospite. Basta, non lo so se sarà basta davvero. Comunque ci fanno i complimenti da Orlando, Florida, per la trasmissione. Grazie davvero, ci ascoltate praticamente da ogni parte
e
del mondo.
Luca, che cosa, che ha ragione, dice: voi non andate d'accordo solo per l'aria condizionata. È vero.
Su quello no, per niente, proprio vedute diametralmente opposte.
Vabbè, tu vuoi morire ibernato, io vorrei una cosa normale, è diverso.
Esatto. C'è una battuta sulla sigaretta, senti un po'.
Ciao. Beh, ti rispondo io, pensa a Fibo, la sua immagine con la sigaretta fumante, soprattutto in Casablanca mi pare, può darsi che possa diventare veramente famosissimo, conosciutissimo e forse anche apprezzato per questo, chissà, comunque fino alla fine.
Si riferisce al grandissimo, credo, Humphrey Bogart, lui se, appunto è iconica la sua immagine, credo, no?
Con la siga,
in altri tempi dove il
fumare era chic, però fumare
era chic, anzi chi non fumava non aveva, ecco, insomma, personalità, diciamo così.
C'era
tanto.
Un'altra visione della questione fumo all'epoca.
E poi c'è ancora altro da ascoltare.
Ciao, sono Eugenio da Coventry, Inghilterra.
Eugenio.
Ciao.
Ma sicuramente se l'UEFA ha sospeso tutto, sicuramente non lesinerà nessuno sforzo per mettere i bastoni tra le ruote con gli arbitraggi alle due spagnole e alla Juventus. Fateci caso, a parte Real Madrid e Barcellona, soprattutto la Juventus, già da tempo gli arbitraggi in Europa non sono stati molto favorevoli. Ciao, no. Buona serata e complimenti per la trasmissione.
Oh, io non voglio neanche pensare minimamente che ci possa essere un'influenza di questo
sono
genere.
Sono troppo maligna.
Se no, non dovremmo nessuno guardare il calcio, a prescindere. credo, questa è, il mio, è la mia opinione, perché allora cosa vuol dire? Che in una situazione di normalità le squadre sono aiutate e favorite anche ad hoc, anche in base ai momenti? Allora, credo in una sudditanza generale, in un condizionamento conscio o inconscio che sia, magari verso le grandi, però non credo che possano essere davvero pilotati, addirittura, come dice il nostro amico, non ci voglio credere, non è sport. Detto questo, insomma, concentriamoci sulla notizia di oggi, lo facciamo, di oggi, delle ultime ore, lo facciamo. Grazie anche a Federico Casotto di DAZN, grazie di essere con noi Federico, ben ritrovato.
Ciao Federico.
Federico? Non
c'è. Eccoci qua.
Eccoci.
Buonasera Federico, grazie eccoci di essere qua, in nostra ciao. Compagnia.
Ciao.
Allora, per il momento è ufficiale che Barcellona, Real e Juventus non avranno sanzioni e questo procedimento disciplinare contro le tre squadre per il momento è sospeso. Per il momento è giusto che noi lo si sottolinei. E cosa ti aspetti da questo punto di vista? Ecco, e come interpreti questa comunicazione da parte dell'UEFA?
Ma che alla fine quello che in tanti prevedevano si sta avverando, cioè il fatto che comunque al di là delle prese di posizione anche molto dure da parte più che della UEFA del suo presidente, è evidente che poi gli elementi legali per andare oltre e dare seguito in concreto a tutto quello che è stato prospettato in queste settimane evidentemente non ci sono. Rimane una situazione abbastanza, non dico intricata, ma rimane comunque un problema vivo, perché rimangono insolute tutte le problematiche che hanno portato allo strappo del mese scorso, perché di tale comunque si è trattato. E adesso è evidente che nel momento in cui questa sospensione dovesse diventare qualcosa di definitivo, che comunque ad esempio nel momento in cui non va a intaccare la lista di ammissione alla Champions per la prossima stagione, e quindi Juventus, Barcellona e Real Madrid parteciperanno sì. alla Champions dell'anno prossimo, è evidente che in quel momento lì si apre a quel punto un tavolo di trattativa e mi auguro anche un tavolo di discussione, perché è evidente che poi i problemi che sono stati delineati magari con modalità discutibili, però sono problemi reali, insomma, dell'industria calcio nel suo complesso, e la necessità di qualche modifica evidente.
Giulia?
Ecco, fanno eco, Fede, a questa tua ultima frase, le dichiarazioni di ieri, l'intervista di ieri rilasciata da Michel Platini, anche perché lui non è stato allontanato, diciamo un po' cosa volete, dalla presidenza dell'UEFA da tantissimo, e lui stesso proprio dice che sono 50 anni che i club vogliono cambiare la formula comunque della Champions League, e soprattutto punta il dito contro in particolare i tifosi e la stampa, che alla fine forse hanno fatto più casino di quanto poi non è stato fatto poi successivamente dall'UEFA, nel senso, se non ci fosse stata questa presa di posizione dei tifosi e della stampa dei diversi paesi, forse anche tutti gli altri club sarebbero andati avanti e non avrebbero lasciato solo Juventus, Real e Barcellona.
Non lo so, questo io penso che la proposta che è stata presentata avesse comunque dei punti deboli, poi dopo su questo ognuno ha i suoi punti di vista. Io penso che il modello Eurolega di basket sia il modello più vicino a un modello ideale, perché si parla di licenze pluriennali, rinnovabili, sottoposte a un minimo di verifica dopo nel medio termine, e alla possibilità comunque di espandere in maniera credibile il roster delle partecipanti. E soprattutto io penso che qualsiasi tipo di nuova competizione, nel momento in cui dovesse essere Superlega, non lo so se lo sarà o meno, ma il concetto di base è buon lavoro a chi dovrà impostare queste competizioni per poterlo raggiungere, è il consentire a tutte le squadre partecipanti, perlomeno nel medio termine, di provare a vincere, cosa che ad esempio nei campionati nazionali adesso è praticamente impossibile, e secondo me anche in Champions, insomma, numeri alla mano, c'è un'oligarchia di 8-10 squadre che
sì,
più o meno
coincidono,
insomma,
stesse,
con quelle,
sì,
con quelle della, della, della Superlega, ma diciamo 16 squadre di elite allargando proprio al massimo, poi ce ne sono altrettante se non di più che partecipano ogni anno senza la minima possibilità di riuscire ad arrivare alla vittoria.
Federico, a proposito di oligarchia, passami la battuta, ecco, per quanto riguarda i diritti TV ci siete voi e poi c'è Sky per quanto riguarda il prossimo campionato, voi di DAZN siete pronti per lo spezzatino?
Guarda, sono domande alle quali io sono legato a un riservo, e quindi non posso
no comment,
no comment, si trincera dietro il no comment, va bene, ok,
mi dispiace.
Vabbè, allora parliamo invece di Juventus, parliamo magari di mercato un po' di più, anche perché le domande, noi abbiamo tralasciato un po' la questione mercato, perché ovviamente questa notizia Superlega ha un po' catalizzato l'attenzione generale. Però che mercato ti aspetti? Diciamo, forse è una domanda abbastanza scontata e forse sciocca, però obiettivamente è il secondo mercato estivo in un momento abbastanza complicato, pensando comunque alla pandemia e alle difficoltà che ci sono state appunto in questo anno e mezzo, fondamentalmente anno e mezzo di campionato lo intendo. È un mercato che l'anno scorso era stato etichettato da Paratici come fantasioso, no? Un mercato fatto di scambi, un mercato fatto di prestiti in particolare, e cosa che effettivamente è stata. Quindi ti immagini lo stesso mercato, contando che Paratici ad esempio non c'è più perché è volato in Premier?
Ma mi immagino un mercato di fantasia, un mercato dove, ecco, la cosa che mi stupisce, ma non troppo, poi nel senso che poi ci sono anche delle ragioni a monte, ma solitamente la Juventus si è sempre mossa con un certo anticipo in tutti gli anni, anche solo per pure ragioni di bilancio. Penso alla mossa dello scambio Artur Pjanic, che arrivò per motivi contabili entro la fine di giugno, con il campionato ancora in corso peraltro, ma penso anche ad esempio all'operazione Kulusevski, che venne conclusa a gennaio, e come quella altre negli anni passati, come è stato per Ramsey ad esempio. Ecco, e questo tipo di operazioni quest'anno non si sono ancora viste, penso per tutta una serie di motivi: il fatto che comunque fino all'ultimo la Juve non è stata certa della qualificazione in Champions, e quindi di una, chiaramente cambia, la strategia cambia, i cambi dirigenziali sicuramente rallentano non poco, e probabilmente anche un po' i mezzi che quest'anno probabilmente sono mezzi, per la Juventus come per tante altre squadre, sono mezzi un po' più ridotti. Io penso che con l'arrivo di Allegri ci sia però almeno l'auspicio a un certo punto di vista per la Juventus è che riesca a individuare quei 3-4 elementi che realmente servono per alzare il valore della squadra, e che sono secondo me facilmente individuabili nello scacchiere dell'ipotetico 11 di partenza. Faccio un piccolo spoiler: secondo me ad esempio il portiere non era un ruolo sul quale era così necessario intervenire, o perlomeno non alle cifre
con cui
Donnarumma è andato al Paris Saint-Germain. I ruoli sono altri, penso cioè Locatelli lo vedo come un obiettivo reale e realmente funzionale per tanti motivi alla Juventus del futuro. Ecco, io penso che insomma a questo punto, che l'europeo, con l'europeo di mezzo, che magari farà alzare qualche prezzo probabilmente, però diciamo che mi immagino e mi aspetto un europeo che sarà accompagnato anche da qualche intervento di mercato della Juventus.
Federico, un'ultima cosa prima di salutarti e ringraziarti, ecco, per quanto riguarda il centrocampo, hai parlato di Locatelli, potrebbe essere lui il primo innesto, comunque un innesto importante per quel reparto. Noi con Giulia ci siamo interrogati in fase di briefing sul centrocampo della Juve, la sua evoluzione, ecco, da Pirlo come regista, con forse, ecco, la mediana più forte degli ultimi anni, quella con Marchisio, Vidal e Pogba insieme al maestro, al centrocampo di oggi, ecco, con Bentancur, Rabiot, Arthur, McKennie, In mezzo anche la struttura di gioco con il 4-2-3-1, quindi un centrocampo diverso con Pjanic e Khedira. Quindi tutto questo per interrogarti su che cosa? Sul fatto che la Juventus ha davvero bisogno di un regista, secondo te? Cioè Allegri andrà su quel tipo di giocatore alla Pjanic? Oppure possiamo anche aspettarci qualcosa di diverso e più simile anche al passato, ad esempio, considerando la squadra di Capello, per esempio?
Ma io penso che la Juventus serva soprattutto un vertice basso di centrocampo, però vero, non adattato. E in questo senso penso che Locatelli possa essere risponde all'identikit, poi è giovane, italiano, e l'ossatura italiana, un minimo di ossatura italiana è fondamentale per una squadra come la Juventus. Secondo me un po' rischia di mancare, non è un caso che l'Inter quest'anno abbia vinto anche grazie a giovani italiani, penso a Bastoni, penso a Barella, e quindi è una via che la Juventus non deve perdere di vista, ha sempre avuto storicamente una leadership da questo punto di vista, ed è un qualcosa sul quale deve lavorare, e Locatelli mi sembra l'elemento più interessante. Poi il resto gira molto intorno a Ronaldo, se rimane o non rimane,
chiaramente.
E se non dovesse restare, cioè, si apre il tema di questi 40 gol stagionali che devono essere recuperati in qualche modo. Chi li fa? E allora deve arrivare un attaccante in più, e probabilmente un attaccante di scorta che quest'anno è mancato, uno Zaza della situazione, insomma, comunque che da affiancare, da mettere insieme a Morata nel marzo, per almeno tre attaccanti ci vogliono. L'idea di sviluppare l'attitudine al gol dei centrocampisti, e penso che ad esempio uno come Rabiot, che ha fatto 4 gol quest'anno e che ha dimostrato di avere quella capacità dell'inserimento, secondo me è un giocatore che rimane un giocatore con un ingaggio troppo alto per il ruolo che occupa nella squadra, però è un giocatore sul quale secondo me si può lavorare per un recupero e per trovargli finalmente il suo posto, e poi trovare uno che calci le punizioni. La Juventus è un dato di fatto, sono mancati tra i 7 e i 10 gol su punizioni all'anno negli ultimi 3 anni, con tutto l'affetto per Cristiano Ronaldo, e dovesse andare via lui, serve uno che sia in grado di tirarle, ecco, come era Pjanic, come è stato Pjanic fino all'avvento di CR7, e anche quell'aspetto lì è fondamentale, perché in questo momento, tolto Dybala, nella rosa non ne
tira,
vedo
nessuno,
ecco.
Davvero.
Esatto. Un'ultima cosa, ultimissima. Vlahovic è un profilo da Juve, secondo te?
Secondo me sì. Sono quei giocatori da prendere prima che costino troppo, no?
Già ora costa tanto,
però è un profilo, è quel tipo di acquisti alla Kulusevski, cioè non come ruolo evidentemente, però come tipologia,
come giocatori
molto giovani che hanno mostrato dei numeri nettamente al di sopra della media, perché Kulusevski a 20 anni è andato in doppia cifra col Parma l'anno scorso. Io al netto dimentichiamo i retropassaggi azzardati di quest'anno, per me Kulusevski rimane un grandissimo
talento. Li hanno fatti tutti quest'anno, quei retropassaggi, non solo lui.
Per me è un giocatore su cui la Juventus deve continuare a puntare, però Vlahovic è comunque un giocatore che ha fatto più di 20 gol quest'anno, alla sua età non sono in tanti ad raggiungere quelle cifre. Mi sembra soprattutto un giocatore con una testa che è molto migliorata, e la Juventus potrebbe essere il suo passaggio naturale. È chiaro che da qua a consegnargli la maglia di centravanti titolare ce ne corre, però si sa che questo tipo di percorso la Juve verrebbe fatto in maniera graduale. Quindi come attaccante da ruotare con la immaginaria clausola sul contratto, un giorno tutto questo sarà tuo, è una cosa che vedrei bene, ecco.
Anche romantico in un certo senso. Federico, grazie davvero moltissimo. Federico
Casotti,
grazie
a voi, buona serata.
Un saluto.
Ciao, grazie.
Grazie davvero a Federico Casotti, le sue incredibili telecronache, credo uno dei più bravi in assoluto. Però glielo ho detto dopo per non essere, ecco, come si dice, insomma, per non piageria, ecco. Allora andiamo,
per non fare il fans.
Esatto, andiamo verso il notiziario sportivo e poi notiziario normale, mi correggono dalla regia, e poi abbiamo davvero tantissimo da leggere sia sul mercato sia sulla Super League. E rimanete con noi perché ci sarà tra pochissimo Mister Gianni Di Marzio. Rimanete con noi.
Interagisci con noi e partecipa alle nostre trasmissioni. Fai sentire la voce del tifoso bianconero che è in te. 340 54 25 324 per i tuoi WhatsApp e messaggi vocali. Radio Bianconera, l'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci, siamo tornati insieme in diretta con Giulia Borletto. Terzo tempo. Tanto da leggere, hai il polso dei messaggi? Perché poi abbiamo
tengo il polso.
Molto, ascoltiamo te prima, quindi.
Vado io. Allora, chi pensa che la colpa dell'involuzione della squadra a livello europeo e nazionale sia da attribuire al centrocampo o all'allenatore è fuori strada. Se paragoniamo le squadre finaliste di Champions con l'attuale, è evidente che in porta non hai più un top portiere, hai due centrali datati, non hai terzini e in attacco hai un campione estremamente prolifero ma poco funzionale al gioco e corpo estraneo alla squadra. Questa è una lunga analisi che viene fatta da non so chi perché non si firma. Al pari di Verratti e di Barella si è perso il treno Donnarumma, degno sostituto di Buffon. Accontentiamoci di Szczęsny, buon portiere ma non top. C'è da dire anche una cosa, che la trattativa, comunque l'operazione Donnarumma, era un'operazione che, a quanto poi è venuto fuori anche negli ultimi giorni, era fortemente legata a Fabio Paratici. Quindi ovviamente una volta andato via Paratici non era obbligatorio che il Tottenham prendesse Donnarumma, però comunque
Paris Saint-Germain,
evidentemente
sì.
Prego?
Paris Saint-Germain prendesse Donnarumma.
No, Paratici, perché è andato al Tottenham, in quel senso dico, non è che lui si sarebbe portato quindi dietro un giocatore come appunto Donnarumma, perché lo voleva la Juventus fortemente nel corso di questi ultimi mesi. L'idea poi era che magari il tutto passasse nelle mani di Cherubini, che ha preferito evitare fondamentalmente. Quindi
sì, ho capito adesso il senso di
quello. Sì, no, poi lui ovviamente è andato dove poi gli è andato più, dove ha pensato che potesse guadagnare di più, non di certo giocare, visto,
allora,
che comunque questa era
sì,
l'idea.
Su Donnarumma ci scrive un nostro amico che non si firma, una nostra amica: al pari di Verratti e di Barella si è perso il treno Donnarumma, degno sostituto di Buffon. Accontentiamoci di Szczęsny, buon portiere ma non top. Poi abbiamo anche da ascoltare qualche cosa, sentiamo.
Ciao a tutti, Vinicio da Lucca.
Ciao Vinicio.
Ho appena visto la vecchietta di Lubiana, ha detto che se trova Šeferin lo rifà nuovo, quindi spero per lui che sia ben nascosto. Quantomeno pare che abbiamo iniziato questo percorso col piede giusto, poi vedremo dove ci porterà, ma se così dovessimo arrivare dove noi speriamo, voglio almeno pensare che questo signore avrà la dignità di rimettersi. Vedendolo così ci credo poco, spero che qualcuno lo convinca a quel punto. Ciao a tutti, sempre Forza Juve.
È sempre su Lubiana, ci scrive il nostro amico Stefano da Patrasso. Ciao a tutti, chi l'ha visto, stanno dando una puntata sulla nonna di Lubiana, senza dimenticarci appunto che Šeferin arrivi proprio da lì.
Va bene, ci sono un po' di domande poi che magari rivolgiamo al nostro prossimo ospite, perché riguardano cose più tecniche. Che dici?
Cose di campo, sì. Ascoltiamo ancora
qualcosa.
Volevo
andare a riprendere uno dei primi messaggi, scusami, che riguardavano il mercato, però intanto lo vado a riprendere. Vai.
Sentiamo.
Ciao, sono di nuovo Eugenio.
Ciao Eugenio.
Terra. Caro Marco, ciao. Sono proprio felice della tua anima candida, ma ricordati da dove arriva Šeferin, da un paese dove è tutto lecito. Attenzione,
sembra una volta
ero militare. Attenzione, ciao.
Non ti ricordava l'avvocato Durante?
Candidamente rispondo che, insomma, non voglio credere che ci possano essere questo tipo di pressioni calibrate ad hoc dopo un momento del genere. Vedremo.
Allora,
che dire? Andiamo avanti. Poi
ti volevo leggere il messaggio di Gianni da Pordenone, che ci dice: Marco, ti dice Marco, diglielo tu a Santarelli, Marange e Lionetti, che continuano ad abbinare Icardi e Milik come centravanti alla Juve, che sono rotti. Infatti Milik non fa l'europeo e Icardi ha un ginocchio che gli crea continui problemi, ha avuto la pubalgia e non può allenarsi come si deve. Basta giocatori rotti.
Adesso magari chiameremo Alessandro e Vincenzo.
Ah, no, Riccardi. Allora, e a Zanzibar, lascialo stare.
Su,
non la
su Milik io sono pienamente d'accordo, purtroppo per il giocatore polacco. Ecco, noi abbiamo manifestato anche qui al terzo tempo dei dubbi sull'integrità fisica del giocatore, che poi è
ma questo già l'anno scorso.
Già l'anno scorso e già nel corso della finestra invernale. Se ricordi, e poi qualche settimana fa abbiamo anche comunque ricordato che c'era questo problema fisico che avrebbe potuto escluderlo dagli europei. Ecco, purtroppo per questo giocatore, che ha sempre problemi, è sempre in quella zona del corpo, alle ginocchia. Per quanto riguarda Icardi, credo che insomma qui considerazioni diverse, che hanno a che fare sia con la sua il suo stato fisico e sia sulla sua attitudine, ecco, a vestire la maglia della Juventus. Tecnicamente il giocatore non si discute, però qualche piccola perplessità anche in merito al suo, insomma, è ovvio pensare anche al suo procuratore, al fatto che possa parlare e magari anche destabilizzare la moglie Wanda Nara nel corso della settimana. Ecco, non so quanto sia aderente al mondo Juve questo tipo di comunicazione a mezzo social.
Cioè, credi che questa operazione possa essere limitata, pregiudicata dalla presenza?
Bisognerebbe mettersi seriamente d'accordo, perché immaginati nella prima panchina di Icardi, ecco, i post che iniziano a essere magari mandati con riferimenti più o meno chiari da parte appunto dell'entourage del giocatore. C'è un'abitudine a comunicare in un certo modo,
non lo so, però quando sposi l'idea Juve ti
allora, se si fa un discorso del genere, sì,
ti agglomeri, quindi ti devi adattare. L'hanno fatto in tanti e quindi non credo che, se effettivamente il suo volere è quello di vestire la maglia della Juventus e non ha mai nascosto che questo volere non sia reale, appunto, credo che potrebbe anche chiedere alla seppur ingombrante in tutti i sensi moglie appunto di evitare determinate situazioni, determinate scenette.
Adesso non andiamo a fare troppo, ecco, gossip da questo punto di vista, però è proprio quel tipo di comunicazione che ha portato a un certo punto all'esclusione di Icardi dalla rosa, del capitano dell'Inter, della squadra che poi l'anno dopo avrebbe vinto lo scudetto senza il suo capitano. Detto questo, dal punto di vista tecnico il giocatore non si discute, dal punto di vista fisico è certamente, ecco, passatemi l'espressione, certamente meno rotto di Milik al momento, considerando il polacco.
Ma ci dobbiamo prendere per forza in considerazione questi due nomi solo?
Icardi, dal punto di vista tecnico, credo sia anche superiore rispetto all'ex Napoli. A me piace tantissimo Vlahovic come giocatore, e se la Juventus vuole ripartire dai giovani, vuole ripartire attraverso un progetto che abbia a che fare con l'aspetto, insomma, di una sostenibilità in grado di essere anche associata però a una competitività da trovare subito in Italia, credo che Vlahovic possa essere un profilo giusto, uno di quei giocatori da non farsi scappare, sì, secondo me. Però le parole di ieri della società, che attraverso gli organi di stampa legati a Firenze e poi a cascata, appunto avendo la possibilità di essere amplificate queste voci da parte dei media nazionali, ecco, promette comunque di chiedere tanto.
Si vende caro,
diciamo questo. Sentiamo, tra poco andiamo da Gianni Di Marzio, qualcos'altro da leggere. Allora, da Orlando questo l'ho letto, per quanto riguarda,
se vuoi ti leggo questa: la legge dei pesi e contrappesi esiste in tutti gli ambienti, in tutti gli ambiti, compresi nella Juve. Se andasse via Ronaldo, come negli ultimi anni che da campione d'Italia non abbiamo mai avuto il capocannoniere, ci sarà qualcun altro che segnerà.
Anche il doping non è sport, ma esiste certamente, e viene condannato quando si manifesta e viene scoperto, diciamo così. Io non credo, ragazzi, non credo che Ceferin alzi il telefono e dica: mi raccomando, adesso la Juventus bastonatela. Non ci voglio credere, non ci voglio credere. Se dovesse succedere una cosa del genere,
la carne,
No, se dovesse, allora, insomma, è chiaro che ognuno si assumerà i rischi di certi comportamenti. Per carità, esistono queste cose, ma non voglio pensare che esistano oggi o che possano essere influenzate da questo tipo di evoluzione che ha a che fare appunto con la Super League. È evidente che ci sarà una battaglia, ma spero che non si manifesti sul campo, ma si manifesti eventualmente in tribunale. Almeno questo è quello che mi auguro. Andiamo da mister Gianni Di Marzio. Mister,
c'è, lo vedo.
Grazie di essere con noi. E buonasera.
Ciao, Marcia.
Buonasera.
Eccomi.
Come va, mister? Tutto bene?
Abbastanza bene. Stasera sono come un canarino con la magliettina gialla, vedi?
Sì, tanto il giallo d'estate va bene.
Sì, ma dai, infatti, per darci un po' di aria estiva, che arriva, non arriva, insomma, va bene così, dai.
Ti chiedo subito, mister, molti ritengono che il fatto che la Juventus non sia andata su Donnarumma, ecco, questo rappresenti un treno non preso, esattamente come avvenne, secondo alcuni, con Verratti, con Tonali e con altri giocatori. Lei è d'accordo? Cioè, sei d'accordo? Cambio registro.
No, infatti non ho capito la domanda iniziale.
Un treno perso, Donnarumma, per la Juve.
Ma io ti dico la verità, per me è stata un'esagerazione. Io ho un po' alcune mie idee che cerco sempre di esprimere anche a modo mio, cercando anche di farmi qualche inimicizia. Ma è possibile secondo voi che noi facciamo calcio e parliamo di calcio e parliamo con un popolo bianconero che è il 50-60% che sta in Italia e gli possiamo mai dire delle stupidate? Ma com'è possibile portare un giocatore a 20 anni, 21 anni, scadenza di contratto? Scusate, sapendo anche chi è il procuratore, io so già dall'anno scorso, da 2 anni fa, che questa va in scadenza di contratto adesso, che faccio? Non faccio di niente per rinnovare il contratto, io come proprietà, come azienda, mi faccio sfuggire un ventenne che ipoteticamente potrebbe essere uno dei migliori portieri al mondo, lo devo ancora dimostrare. Che Buffon a 20 anni, a 22 anni era tutta un'altra roba, parliamoci bello chiaro. Ecco, però io dico, non è possibile che tu ti porti all'ultimo anno di scadenza, tra l'altro addirittura hanno pagato una tangente prendendosi il fratello in panchina quando ha firmato il contratto. Ragazzi, ha 1 milione di euro all'anno, ma stiamo a scherzare? Ma di chi è la colpa? Ma io sono una proprietà, chi gli doveva fare il contratto? Ma le licenze di
quindi avrebbe dovuto metterlo fuori rosa il Milan a un certo punto?
Anche fuori, certo, metterlo fuori rosa e non farlo giocare, perché costringerlo quantomeno a firmare il contratto, perché questi fanno come vogliono loro. I procuratori tendono a portarlo in scadenza. Alla fine della scadenza che succede? Tu hai perso 60, 70, 80 milioni di euro come valore intrinseco del giocatore. È chiaro che io, Paris Saint-Germain, lo dovevo andare a comprare 70 milioni di euro, poi avrei dovuto dargli l'ingaggio anche a lui, che non si è accontentato al Milan, non si è accontentato dei 6, 7, 8 milioni di euro, mi sarebbe costato il doppio. Lo pago la metà a lui direttamente, lo vado a prendere subito. Ma la Juventus non poteva fare questo discorso. La Juventus è un portiere serio in porto, che poi tra l'altro ha un ottimo, eccellente contratto e onestamente diciamoci anche una verità, cioè, ancora, se non sbaglio, ancora altri 2 anni, se non 3 addirittura, e ha giocato con un certo signor Buffon alle spalle che involontariamente, solo con la sua presenza, gli faceva ombra. Questo è il mio concetto sul discorso. Dopodiché, per me, andare a dare 10 milioni di euro a un ragazzo che poi sono 20 milioni di euro all'ordo, per me è una vergogna. Si vuol dire che il pallone noi lo vogliamo sgonfiare, e quando è sgonfiato andiamo dietro a tutte quelle cose brutte che ci ha presentato il report l'altra sera, che noi che viviamo di calcio le sappiamo da una vita, però nessuno prende mai provvedimenti. Questa è la realtà, il sistema funziona così,
Giulia.
assolutamente d'accordo con col mister, anche perché alla fine Donnarumma ha scelto di andare nel club che forse era l'unico in questo momento con la possibilità di dargli quello che chiedeva. È stato assurdo pensare al Milan, che ha perso tanti di quei soldi in questa operazione, perché avrebbe potuto venderlo a quanto? Almeno 60 milioni avesse voluto, quindi direi che se li sarebbero messi tranquillamente in cassa. Quindi è stata veramente una barzelletta questa vicenda. Bravo, è stata proprio una barzelletta. Io invece le chiedo... Sì,
no, volevo solamente aggiungere a quanto tu hai detto e condivido al 101%. Alla fine, però, tutto sommato, non c'è nessuno che si assume la responsabilità di questa situazione, capito?
Certo.
E il problema è questo, perché poi va avanti anche su altri giocatori, non solo su di lui. Adesso la Juventus è il problema di Bala, il Napoli è il problema Insigne. E quindi vanno avanti così. Poi questi giocatori sono scarsi, sono furbi, prendono anche procuratori che si sanno muovere nei meandri del calciomercato, quindi sanno vendere bene la propria merce, specialmente se è una merce di prima qualità. Ecco, detto questo,
mister, prego, Giulia.
Volevo leggergli una domanda, Marco. Vorrei vedere.
Dammi del tu però, Giulia.
Sì, ho sbagliato, scusami. Vorrei vedere, Pippo ci dice, vorrei vedere la nostra Juve giocare come fa Mancini.
Ma come fa Mancini, però devo dire, Mancini non ha ancora incontrato né Francia, né Germania, né Inghilterra, né Belgio e né Spagna. Quindi, onestamente,
aspettiamo.
La squadra, aspettiamo, certo. Ecco, ma per quello che mi riguarda, lui ha creato entusiasmo, ha fatto gruppo, una squadra giovanile che gioca bene a calcio. Pertanto in nazionale il giocatore dà sempre qualche cosa in più per la maglia azzurra, e quindi questo dobbiamo mettere, diciamo, in preventivo. Con il proprio club diciamo, è come se fosse un Giro d'Italia, mentre con la nazionale è una Milano-Sanremo, per rimettersi nel ciclismo. Capito? Quindi i giocatori ci tengono molto a questo. Però devo dire che Mancini, come tecnico, ha dimostrato di saperci fare, di lasciare la squadra tranquilla. Adesso questo grande entusiasmo dovuto anche alla pandemia, perché la gente è stata lontana dagli stati per tanto tempo, quindi si è creata un'atmosfera tale come con la partita con la Turchia, come se fosse una finale del campionato mondiale. Siamo tutti preparati a venerdì, ecco, per entrare in campo e stare davanti alle televisioni con le bandierine dell'Italia e tutti in piedi con la mano sul cuore all'inno di Mamelica, vedete questa qua.
E non vediamo l'ora di farlo.
Però siamo partiti, secondo me, un po' troppo, con troppo entusiasmo. Abbiamo fatto anche un po' troppo cinema. Ecco, quindi
sì,
il calcio,
sì, chiarissimo.
È stato fatto bene questo per creare entusiasmo. Ma stiamo sempre attenti che c'è anche una squadra avversaria.
Certamente, sempre pensando a un giocatore della nazionale, Locatelli, che tra l'altro oggi ha anche parlato del ritiro azzurro, pensi, mister, come in molti, che possa essere il regista della Juventus, oppure come caratteristiche non è proprio un playmaker?
Marco, scusa, tu sei un po' di napoletano, no?
Sono di origine campana, quindi qualcosa capisco.
Di origine campana, ma Giulia no, però anche i nostri... diciamo ascoltatori, molti sono anche meridionali, quelli che sentono, diciamo, noi siamo terroni, quelli che sentono,
no.
Ok, prepariamoci a sentire, ok, quindi
come no? cosa ci devi dire?
Fiat docet. Che cosa volevo dire? Che Locatelli deve tenere nel suo portafoglio una bella fotografia di De Zerbi, perché il signor De Zerbi, quando l'ha fatto comprare per ben 10 milioni dal Milan, Locatelli era un giocatore che in campo mentalmente dormiva, era lento mentalmente, fisicamente forte, tecnicamente forte, tatticamente altrettanto, però sai, andava, forse perché veniva dal Milan. De Zerbi, tra virgolette, lo ha talmente incattivito a parole, con un metodo anche, voglio dire, abbastanza deciso, al punto tale che Locatelli è diventato un giocatore importantissimo. Allora, la battuta napoletana mia qual era? Non so se Giulia tu sai che il mastino napoletano è il cane più feroce di guardia che esista al mondo, però purtroppo si fa delle dormite.
Ecco.
Allora i napoletani...
Ha bisogno anche lui di riposare.
Esatto. Però per farlo stare sempre sveglio, visto che è un cane di guardia e Locatelli è un cane di guardia davanti alla difesa, gli hanno messo un cagnolino piccolo che lo hanno chiamato Oscegliarel, significa quello che sveglia. Come sente il ladro, okay, questo cagnolino chiaro, piccolo incomincia a abbaiare. Il cagnolino piccolo abbaia e il cane mastino napoletano si sveglia e azzanna. Quindi De Zerbi ha fatto Oscegliarel per il signor Locatelli, lo ha svegliato completamente e l'ha fatto diventare veramente giocatore. per me.
Quindi complimenti a De Zerbi, insomma.
E anche. Quindi, ma chi sarà questo cane, questo cane d'accompagnamento alla Juventus? Cioè, adesso, sempre usando questa me metafora.
Secondo me bisogna prenderlo. Il che sì della situazione, per esempio, tanto chiaro, per fare chiaro. Dei nomi, non è che, ecco, per me ci vuole, è inutile discutere.
Quindi tecnicamente lo vedi comunque come un regista, come un Pjanic?
No, io Pjanic non lo prenderei, mi dispiace, lo dico in diretta.
No, al posto di Pjanic.
No, dico, può fare quel lavoro lì, Locatelli, tecnicamente, fare, mister?
Ecco. Ah, come no, certo.
Le batte, le punizioni, Locatelli, è capace?
No, c'ha piede buono.
C'ha un buon piede, se lo ricorda la Juve, tra l'altro, un gol a San Siro.
No, non tanto. Vabbè, ma la Juve poi c'ha, se resta Dybala, c'ha Dybala, se resta Cristiano Ronaldo, c'è Cristiano Ronaldo. Voglio dire, la Juve non ha il problema delle punizioni, secondo me, da metà campo, sì, perché c'ha piede buono. Poi oggi consideriamo che tutte le squadre europee, almeno le squadre top, le migliori, giocano con due playmaker davanti alla difesa, quindi non fanno quasi più il 4-3-3, ma fanno il 4-2-3-1.
Io c'è proprio una domanda su questo. Una domanda di Thomas da Roma che ci dice, che proprio ti chiede, nel caso restasse Ronaldo, come lo vedresti prima punta in un 4-2-3-1, avendo quindi già due punte con Morata, investendo così su Locatelli, Gosens e Depay?
Ma io lo metterei i due, vabbè, abbiamo detto ipoteticamente, facciamo del fantacalcio, i due potrebbero essere Locatelli e uno come Kessié, ecco. Poi, i tre davanti ai due io metterei Cristiano a sinistra, dietro la prima punta dei tre Dybala e poi un altro giocatore di statura, diciamo, internazionale, che possa essere anche sul piano fisico un giocatore che si può inserire negli spazi della prima punta. E come prima punta, onestamente, io leggevo da qualche parte che hanno chiesto o stanno chiedendo o sul mercato vorrebbero prendere questo Gabriel Jesus, che io conosco molto bene. Questo
c'era Brasile. Anche una domanda su questo proprio, quindi dici che cosa sai.
Io Gabriel Jesus l'ho visto in Uruguay nel 2015 all'Under 20, eliminatore sudamericano Under 20, per il mondiale. Come voi sapete, gli eventi sudamericani per i mondiali sono Uruguay, Paraguay, Bolivia, Ecuador, Brasile, Argentina, ecco, ne vengono fuori quattro che vanno ai mondiali, quindi le partite sono diverse partite tra di loro, per esempio Brasile, Argentina, Brasile, Uruguay, quindi i giocatori io sono riuscito a vedere 4, 5, 6 volte. Per me è un giocatore molto forte. L'anno successivo al 2015, io nel 2015 lo segnalai subito al Queen Park Rangers, con cui lavoro ancora tuttora, squadra inglese, però non riuscimmo a prenderlo. Lo ha preso l'anno successivo, nel 2016, l'ha preso il Manchester City per 38 milioni di euro e lo ha lasciato un anno in Brasile al Palmeiras, perché il Manchester City è abituato a fare così. Non so se vi ricordate, abbiamo parlato di altri due ragazzini dell'Under 17 che hanno vinto il campionato brasiliano, che li ha comprati due mesi fa il Manchester City e li ha presi, ma li lascia per un anno ambientarsi in Europa, li ha lasciati in Portogallo. Bene, detto questo, è un giocatore che già nelle giovanili del Palmeiras in 50 partite ha fatto 48 gol. Come poi ha debuttato nel 2016 con la prima squadra, per la prima volta dopo 22 anni il Palmeiras è riuscito a vincere il campionato zonale, come si dice, il campionato di San Paolo. E lui lì ha fatto il capocannoniere, ha fatto qualcosa come 18 gol, non è che ne ha fatto uno. Quindi è uno che la porta la vede. È nato alla sinistra, però è ambidestro. Può fare la prima punta ed è il giocatore giusto, secondo me, anche se fisicamente non è Benzema, non è, tra virgolette, che so io, Zeko, però c'ha piedi buonissimi, che riesce a far gol, a far triangolo con i compagni. E considerate che il nazionale A nella selezione brasiliana ha fatto altri 20 gol, in nazionale parlo io. È un 1997 e questo vuol dire che c'ha 23 anni, 24 anni, e nel pieno della sua gioventù. Quindi se veramente la Juve dovesse prendere, sarebbe il giocatore doc per Cristiano Ronaldo, per Dybala se dovesse rimanere. E allora diventa veramente la squadra che puoi puntare ad altissimi traguardi.
Chiarissimo, mister, dobbiamo già salutarci. Però grazie davvero anche per questo identikit di Gabriel Jesus. che insomma ce lo segniamo molto molto bene, insomma, anche grazie a questa
indicazione. Una domanda, prego, ce la facciamo ancora
al volo, al volissimo, un minuto, Giulia.
Niente, allora no, perché secondo me andremo lunghissimi.
Al volo, dai, al volo.
Al volo, no, perché ci chiedono una domanda velocissima. Con tutti questi cambiamenti di panchina, quale squadra ne trarrà vantaggio?
Ma io penso che la Lazio ne trarrà molto vantaggio con Sarri, perché in contrapposizione a Mourinho la squadra le fa giocare bene, non è riuscita ad imporsi a Torino con dei grossi campioni, quindi non è riuscito, secondo me, a crearsi una leadership nei confronti anche di Cristiano Ronaldo. E poi un'altra squadra, le romane, per me, anche Mourinho, che è un grandissimo comunicatore, però è anche un grandissimo tecnico, perché certamente sarà un derby di fuoco, ma sono due allenatori, a mio avviso, importanti.
Mister, ecco, visto. Grazie davvero.
Grazie Marco, ciao Giulia, alla prossima.
Un saluto a mister Gianni Di Marzio.
Una volta cerco di parlare un po' di meno io.
No, va benissimo, sempre di più. Sempre di più, grazie. Davvero.
Un abbraccio a voi.
Un saluto e alla prossima settimana, se vorrai, mister Gianni Di Marzio. Andiamo rapidamente verso il notiziario sportivo questa volta, poi torniamo insieme. Rimanete con noi.
Terzo tempo. Il calcio per tutti i gusti e di tutte le categorie, dalla prima squadra alle giovanili, dal calcio internazionale a quello femminile delle Juventus Women. Conduce Fabrizio Gerolla. Ogni sabato in diretta dalle 15 alle 17 viviamo tutto il calcio oltre il bianconero. C'è non solo Juve su Radio Bianconero. L'unica che conta. Terzo tempo.
E rieccoci ancora insieme, ancora in diretta. Ti leggo un messaggio. Giulia, che bello preparare una puntata e non parlare mai di quello che hai preparato. Vabbè, bene così.
Chi
no?
Te l'ha mandato questo messaggio?
Eh sì, GB. E non, GB, non è il collega di Gazzetta.
Che non è GB Olivero.
Esatto. Allora, tanto da ascoltare.
Ora forse un pochino ne parliamo, dai, esatto, in questi 20 minuti neanche.
Andiamo a sentirci qualcosa prima.
Ciao Marco, sono ancora Eugenio.
Eugenio,
ascolta,
ce l'ha con te.
Io lo so che tu dici, a questo punto, se devo credere a queste cose, non credo più nello sport. Io ti dico che già a livello giovanile, quando partecipavo io a degli sport, qualcuno è venuto da me e mi ha detto: senti, lascia perdere, devi giocare la prossima partita con uno della nostra società, e quindi se va bene noi ti facciamo poi anche andare agli italiani,
storie di intimidazioni,
alle selezioni, se no vedi un po'
mentre accarezzava il gatto, evidentemente. Scherziamo, naturalmente. Eugenio, ti ringrazio davvero tanto per queste testimonianze che sono tue personali.
Mi è venuto in mente l'ispettore Gadget.
E a me invece il padrino. Però
no, lo ricordi,
purtroppo esistono. Purtroppo queste cose esistono.
Assolutamente. Abbiamo cercato di sdrammatizzare un po', però effettivamente, ragazzi, però sono stata io la prima a dire: mi auguro che non ci sia nulla del genere in ballo, poi, quindi...
Vedremo,
no, dai, non
però,
voglio
vedremo.
Crederci.
Sì, appunto, non voglio crederci proprio in virtù della passione per lo sport, neanche per il calcio che ho da sempre, al di là del fatto che noi si sia qui appunto a parlare di Juventus H24. Però effettivamente mettersi... La guerra c'è, credo che si manifesterà senza dubbio attraverso delle carte bollate, quindi attraverso anche quello che accadrà nelle aule dei tribunali. Spero vivamente, insomma, non ho elementi per pensare il contrario, fortunatamente, che non si manifesterà sul campo attraverso strumentalizzazioni, che poi non credo davvero che sia così diffusa come pratica. Fortunatamente, purtroppo le cose esistono, ecco.
È una cosa un po' medievale, però, come idea.
Ma medievale,
però, dai.
Sì, insomma, è vero che esistono, cioè, è vero che esistono, faccio un esempio abbastanza banale, no? Come quello che dice, ho capito, sì, insomma, ci sono i furti di auto, va bene, non è detto che però tutte le auto vengano rubate, come è altrettanto vero che quello che ruba l'auto ti dice: sì, ma guarda quanti ladri ci sono in giro, guarda quante auto non ho rubato. Cioè, sono sempre punti di vista che vengono anche presi ad esempio quando si studia il diritto, no? La delazione e tutto il resto, ma però non parliamo di questo,
ma che bravo è,
parliamo di altro, parliamo di campo, magari, e di mercato. Sentiamo.
Ciao, buonasera. Volevo dire una cosa su Ronaldo. Evidente che il CR7 in questo momento divide un po' la tifoseria. C'è chi così spera possa essere venduto pensando che poi con il risparmio ricavato si costruisce, si rifà mezza squadra.
E invece?
Sì, forse mezzo Crotone, mezzo Benevento potrebbe saltarci fuori, ma a parte questa battuta, soprattutto no, dicono un giocatore che gioca per se stesso, è avulso dalla squadra, ha fatto 100 gol per se stesso, cose di questo tipo. Cioè, a parte il fatto che lui non ha fatto 100 gol partendo dall'area di rigore e andando a segnare dall'altra parte, l'ha fatto come terminale offensivo di un gioco di squadra. Il gioco di squadra è stato un po' scarsetto.
Mi sembra di capire che lui
gol,
sia a favore della sua permanenza.
170-180 che magari veramente avrebbero fatto fare il salto di qualità, come terminale offensivo di un gioco corale di squadra fatto apposta, su misura, per il suo egoismo.
Vabbè, chiaro il messaggio. Restate sui 30-40 secondi, anche perché sennò
ma non ce la facciamo,
dobbiamo ascoltarlo,
ragazzi.
Tutto il messaggio per capire anche il senso. Grazie davvero per questo messaggio. Io non so quanto questa Juventus sia poi stata fatta per Ronaldo, effettivamente. Che poi si sia mossa.
Ma no.
Che si sia mossa per Ronaldo, detto. Anche coralmente, che Ronaldo fosse il centro di gravità permanente di questa squadra, ok. Però tecnicamente, diciamo che a un certo punto è stata fatta, ecco, anche con la partenza di Matuidi, che poi non è stato sostituito, non si è più pensato poi a supportare il gioco, il calcio di Ronaldo, anzi
sì. Uno chiamava l'altro, è sempre stato così effettivamente negli anni che hanno contraddistinto la presenza di entrambi in rosa.
Poi paradossalmente forse è stato Allegri quello che ha più pensato all'equilibrio con Ronaldo, che poi prima Sarri, che ha messo a un certo punto punta Dybala, e successivamente Pirlo, che ha mutato più volte il sistema di gioco. Poi tra l'altro non ho chiesto al mister, ecco, Chiesa in quel 4-2-3-1 dove lo vedrebbe? Questo potrebbe essere anche un altro interrogativo. Avanti allora.
Avanti, io direi.
Sì, sì. Sentiamoci qualcosa, anzi andiamo a leggere qualcosa.
Ti leggo io un lungo messaggio, se vuoi, di Massimo Dall'Aquila, che dice: cari, parlando di Donnarumma, sono una nota a proposito di Donnarumma. Non sono proprio d'accordo sul fatto che abbiamo perso un treno. A me pare che non abbiamo perso più di tanto, visto che anche per come il giocatore si è comportato con il Milan, con poca serietà e poco attaccamento alla maglia, dimostrando più di tutto attaccamento al suo ingaggio. Per questo non possiamo paragonarlo lontanamente a Buffon, che mai è stato una bandierina in mano al suo procuratore. Ha sempre dimostrato lealtà e amore verso i suoi colori. C'era ancora una domanda per Di Marzio, però vabbè, lo faccio a te, Marco, se puoi risponderci tu.
Bakayoko
potrebbe venire alla Juve e sarebbe funzionale al gioco di Allegri?
Funzionale certamente sì, non so quanto adesso siano delle possibilità reali che l'ex Milan possa arrivare alla Juventus attraverso, cioè, insomma, evidentemente la volontà da parte del nostro amico, ma non solo la sua. Luigi Schifo anche di questo avviso, e io non sono tanto lontano dal considerare appunto Locatelli sì un regista, ma non un regista alla Pjanic. È un giocatore che comunque smista il gioco, fa bene, anche molto bene alla mezzala. Non credo che la Juventus abbia terribilmente bisogno di quel tipo di giocatore.
No, la Juventus del regista
ci vedrei bene uno alla Bakayoko, uno alla Kessié, benissimo, uno alla Kanté, per capirci, ma è abbastanza inarrivabile. Appunto a supporto magari di Locatelli, però tu devi praticamente rinunciare a tutto il centrocampo attuale, perché
soprattutto mettiamoci in testa, scusami Marco, che operazioni del genere potranno essere effettuate soltanto ed esclusivamente se tu ti priverai di Cristiano Ronaldo, perché si parla di operazioni comunque che hanno un po' di zeri, che non sono assolutamente fattibili. C'è l'idea, credo, che se dovesse rimanere Ronaldo, allora davvero bisognerà inventarsi qualcosa, o comunque sperare che quantomeno la novità, tra virgolette, Allegri con questo tipo di squadra, questo tipo di centrocampo, magari possa appunto portare alla luce qualcosa di positivo. Non è brutto dire che il mercato della Juve è in balia della decisione di Cristiano Ronaldo, però è la verità, almeno questo è quello che io personalmente penso.
Adesso Ronaldo pensa al Portogallo, ma evidentemente ha già pensato a una sua possibile partenza.
Lo ma ricordiamo. Io credo che sappiano già tutto.
Ma sì, ha dato il mandato a Jorge Mendes di cominciare a trovare un club. Poi che si trovi con quelle, ecco, con quelle richieste, magari non è così semplice, ce ne sono poche squadre al mondo in grado di sopportare dal punto di vista economico in questo momento un ingaggio come quello che andrebbe a percepire Ronaldo, e una di queste è certamente il Paris Saint-Germain, che qualora dovesse perdere Kylian Mbappé,
strano,
destinazione Madrid, allora con Ronaldo certamente sotto il profilo
potremmo fare uno scambio, se no
ecco, ah, con Mbappé,
Mbappé.
Sì. No, potrebbe a quel punto alimentarsi, ecco, un effetto domino, no? In grado di portare, ma stiamo ragionando su delle ipotesi, anche se l'interesse del Real Madrid è molto forte ed è vero, è autentico nei confronti del francese, è vero che Ronaldo potrebbe andare, quindi a questo punto attraverso questo incrocio di destini ad andare in un nuovo campionato che non ha ancora frequentato, quindi andare ad alimentare i suoi record e comunque ad andare a giocare in un club in grado di portarlo al fondo della Champions League, alla fine nelle fasi finali della Champions League, finale, per finale intendo tra le prime quattro almeno, altresì la Juventus potrebbe intavolare dei discorsi anche con magari un giocatore come Mauro Icardi, proprio in virtù di questo, di questa possibile
trattativa.
Quel famoso
Icardi rotto,
ma non è rotto. Ci siamo, abbiamo Mirko, sì, sì, abbiamo c'è, Mirko c'è, in linea. Vedo. Mirko Di Natale, buonasera, grazie di essere con noi.
Ciao Mirko.
Ciao ragazzi, ciao Marco, ciao Giulia, ciao, un saluto a tutti.
Allora, ci interroghiamo anche con te sul centrocampo della Juventus. Locatelli potrebbe essere il primo innesto, inserimento. Chiedo anche a te, è davvero un regista Locatelli o bisognerebbe affiancargli un profilo, ecco, alla che sia, detto Gianni Di Marzio poco fa, abbiamo detto anche alla Bakayoko, sarebbe ottimo uno alla Kanté. Stiamo viaggiando ovviamente per stiamo facendo dei paragoni per facilitarci, ecco, dal punto di vista appunto di questi esempi, il compito di capire quale possa essere l'assetto migliore con Massimiliano Allegri, ovviamente considerando che il centrocampo è già molto nutrito, soprattutto sulla zona centrale della mediana, questo della Juventus.
Che centrocampo sarà, insomma?
Bel rebus, però se metti Kanté davanti alla difesa, Kanté può giocare anche da solo. Ecco, questa è la mia idea.
Io farei mettere lui e Szczęsny e basta, e poi esatto, facciamo tutti a casa.
È un attaccante,
diciamo, piano, centrocampo però. Puoi anche saltarlo, cioè Kanté è l'Oliver Hutton della situazione, puoi anche saltare il resto dei reparti. No, scherzi a parte, io penso che Locatelli non sia un regista così come lo era Pjanic, e vertice basso gli ho visto commettere qualche errore a Sassuolo, con la, anche in
Mirko,
nazionale ad esempio,
sei, in una sei il primo che lo dice questa sera, finalmente sono d'accordo con te, non sì, è, non è, lo può fare eventualmente,
esatto.
Cioè, come non sta è facendo... così perfetto, ragazzi.
Non è così regista. Difetto. Non è così regista. Appunto, la prova è che in nazionale Jorginho fa quel lavoro là.
Esatto,
lui fa il secondo,
esatto,
play.
Sì.
C'è anche
lo
Verratti.
Fa Jorginho, esatto, sì. Non lo fa Locatelli. Quindi il rischio è di ripetere un Pjanic bis, perché anche Pjanic alla fine ha deluso i tifosi che adesso non lo vogliono in stragrande maggioranza, ma Pjanic giocare là davanti un po' come Bentancur non è stato completamente all'altezza, quindi attenzione anche quando secondo me si esaltano o si distruggono determinati giocatori, il rischio è che comunque Locatelli si può imparare a farlo assolutamente. Però mi ricordo con la costruzione dal basso, forse Allegri magari non la farà, questo non lo sappiamo, però mi ricordo una delle ultime sfide giocate con la nazionale in cui perde malamente il pallone, per fortuna nostra gli avversari sbagliano davanti alla porta. Ecco, quindi la Juventus quest'anno non è stata così fortunata in questo genere di situazioni. Quindi direi sì, la Juventus volendo ce l'ha un giocatore che può giocare davanti alla difesa, per me un giocatore di sostanza potrebbe essere Cavallo Pazzo Rabiot, o il Duca come lo chiamano in Francia, Rabiot, che è una mezzala di ripartenza, per me può essere anche il giocatore adatto dal punto di vista fisico a fare quella diga, a far ripartire poi l'azione con un centrocampo a tre, vertice basso Rabiot, e magari mettere come mezzi ali Bentancur, che era stato il migliore nella stagione con Sarri, e magari McKennie oppure Arturo oppure Locatelli stesso, perché no?
Quindi tu non lavoreresti più di tanto a centrocampo, nel senso ti affideresti più che altro a quello che magari deciderà e come deciderà di lavorare Allegri.
È chiaro, Giulia, che se la Juve deve fare un investimento lo deve fare a centrocampo, questo è poco come sicuro. Se poi mi dici chi scegli come eventuale rinforza centrocampo, ma io ti dico tutta la vita Rodrigo De Paul, di quelli accessibili. Però ecco, il centrocampo, voglio dire, non è così messo male come effettivamente anche alcuni addetti ai lavori fanno risaltare. Secondo me era messo male nel momento in cui la Juventus veniva schierata in campo. La Juve, a mio parere, quest'anno ha giocato troppe volte con un centrocampo a due e poteva farsi
salto. Troppe volte con un centrocampo diverso dalla partita prima, cioè non c'è mai stato un centrocampo fondamentalmente fisso.
Numericamente è inappellabile quanto dici. Quindi sì, cioè se tu metti un vertice basso, che poteva essere anche il Fagioli di turno, tante volte con Marco, ma anche con te l'abbiamo detto a terzo tempo, sì, quando parlavamo di Juventus, e metti poi due mezzi ali forti di ripartenza, è vero che non si inseriscono quelle che ha la Juventus, McKennie, però l'inserimento ce l'ha. La Juventus si interessa comunque a gestire la palla, perché quando poi dai la palla a quei tre davanti, chi che siano, i disastri te li combinano in senso positivo.
Giulia.
Sì, e quindi praticamente quello che sta dicendo è che Locatelli non fa sempre le cose per bene, come invece...
Che meraviglia.
Ecco, passato. Volevo dirla da 5 minuti, scusatemi. Stefano da Patrasso ci chiede però, ci fa una domanda e io, ti faccio prima quella di Massimiliano da Liverpool, perché parliamo di chi è ancora a Torino in questo momento. Ci dice infatti, si parla tanto di scambi, ma nessuno ci mette mai in tutto questo parlare Dybala, eppure è quello che ancora non ha firmato il rinnovo ed è l'unico col quale si potrebbe fare plusvalenza, ma è anche uno di quelli da cui però Allegri vorrà ripartire.
Assolutamente sì, questa è vera, questa indiscrezione comunque viaggia ormai da diverse settimane, secondo cui Dybala sarebbe al centro del progetto. Io ho raccolto anche indiscrezioni vicino all'entourage le settimane precedenti, non ci sono stati nessun tipo di contatto, non c'è stato nessun tipo di proposta da parte della Juventus, come anche se era scritto di 10 più bonus, quello no, però sta di fatto che fino adesso lo zio procuratore di Dybala e lo stesso giocatore della Juventus sono in Argentina, e quindi nel momento in cui poi verranno definiti anche i quadri dirigenziali, se pensiamo che ad esempio anche Cherubini arriva bene, non sono ancora stati presentati, così come Allegri dalla Juventus, la notizia che arriva è che comunque verranno presentati più in là, soprattutto Massimiliano Allegri, capiamo anche che in questo momento è un po' difficile, no, sciogliere quei piccoli nodi. Diciamo che a livello di indiscrezioni stiamo viaggiando come se il mercato fosse già aperto, ma ricordiamoci che siamo al 9 giugno, ho dovuto guardare anche il calendario prima di far castronare. E quindi oggi 9 giugno, cioè siamo a 21 giorni dall'apertura, 22 giorni dall'apertura del calciomercato, ragazzi. Quindi è anche normale, secondo me, che alcune cose che vengano scritte poi non trovino subito delle conferme. Un esempio è il rinnovo di Morata, il rinnovo del prestito di Morata. A me risulta ormai essere stato definito, più o meno la cifra è quella che si aggirava ai 10 milioni, sì, ma non vediamo ancora annunci, ma no, è normale.
Anche perché lui anche ha cercato di smorzare un po' gli entusiasmi, perché lo stesso Morata ha detto, ma io non so niente, sa tutto il mio procuratore.
Morata è quello che, cos'era, 2016, in un'intervista, quando il Real Madrid lo stava per acquistare, gli chiesero, ma a te piacerebbe rimanere alla Juventus o piacerebbe andare al Real Madrid? Lui fece la stessa identica cosa, disse, ma a me sì, quest'anno è piaciuto giocare alla Juventus, però non è che mi dispiaccia o mi dispiacerebbe tornare al Real Madrid. Quindi ecco, diciamo che in queste situazioni Morata è solito tenere due piedi in una scarpa, però da quanto ne so io, anche a livello ufficioso, lui vuole rimanere alla Juventus perché Simeone, soprattutto, vabbè, l'Atletico vuole monetizzare, ma Simeone non lo gradisce alla Madrid. E questo mi è stato confermato anche da fonti vicine all'Atletico.
Andiamo a sentirci qualcosa, note vocali, le ultime da ascoltare, sentiamo.
Registrazione bloccata.
Carmelo!
Ciao, Carmelo. Cari amici! Invia, pulsante. Ogni volta che parlate di Cristiano, purtroppo io non sono d'accordo con Giulia, ma questo mi dispiace, però capita. Se Cristiano va via, cara Giulia, ce ne vogliono due di giocatori attaccanti e non mi sembra che sia proprio il caso della Juventus. La Juventus deve cercare di fare un mercato più creativo, non so, c'è tanta gente da vendere, Bernardeschi, Ramsey, Demiral, Dybala stesso, capisco, no, che tu
sì, no, chiaro, no, chiaro, tenere Carmelo, Ronaldo secondo Carmelo, altro da ascoltare, sentiamo.
Scusa, intervengo per completare il discorso su Ronaldo, cercando di stare dentro il termine stabilito temporale. Il progetto era a medio lungo termine, no? 2, 3, 4 anni la durata del suo contratto, primo anno Ronaldo, secondo anno De Ligt, terzo anno pandemia, quarto anno pandemia, si è andati su parametri zero. Quindi è chiaro che con tutti gli introiti dello stadium, del brand e tutto l'effetto merchandising di Ronaldo e tutto il movimento, certo, del mondo Juve, sarebbero poi arrivate i ricambi per giocatori che andavano
no,
via.
No, chiaro che la pandemia ha inciso, tronco, perché dura più di un minuto. Il lungo messaggio comunque è molto chiaro, onor del vero tu sui parametri zero ci vai durante, per prima della pandemia, su Ramsey e Rabiot. Sì, in particolar modo penso si riferisca a quei due giocatori lì. E poi ti dico un'altra cosa, Mirko. Ti hai detto Pjanic non ha convinto. Però, insomma, qualora dovesse fare lo stesso, cioè un Pjanic comunque, ecco, io lo vedrei bene. Un Pjanic bis, se dovesse rifare, non lui in particolar modo, ma se un Locatelli facesse quanto fatto da Pjanic, comunque sarebbe, secondo me, alla fine una promozione, un risultato positivo. Comunque il bosniaco ha portato la squadra a vincere, anche lui è arrivato fino a Cardiff, batteva le punizioni, le segnava, insomma tanti punti a favore del bosniaco.
No, sono d'accordo, però quando è che Pjanic ha dato il meglio nella Juventus dal punto di vista tattico? Il primo anno, quando la Juventus giocava con le due fonti di gioco, che era Pjanic e dall'altra parte Khedira, tanto bisfrattato, ma che in condizione Khedira si è dimostrato uno dei migliori, soprattutto dal punto di vista della corsa, era uno che di quelli che correva di più, te lo trovavi in attacco, si inseriva, e altrettanto te lo ritrovavi a correre per Pjanic. E di conseguenza poi Pjanic, nel momento in cui non ha più avuto quel tipo di aiuto, ha fatto fatica.
Ma la stagione di Cardiff, se tu ricordi, nel 4-2-3-1, Pjanic e Khedira giocano. Poi lui appena arriva alla Juve, a un certo punto fa tutti i ruoli, fa la mezzala destra, a sinistra, fa addirittura il trequartista, poi finalmente trova pace e posizione davanti alla difesa con Max Allegri.
Facciamoci
giusto quello
domanda,
che dici tu.
Facciamoci una domanda che non riguarda la Juve. Però Pirlo ha avuto questa grande carriera perché accanto ha avuto Gattuso che correva per due. Senza Gattuso e con un altro giocatore, un Bentancur della situazione al Milan, ma Pirlo avrebbe fatto quello che ha fatto? A livello tecnico sì, ma io non so quanto Pirlo poi riusciva a essere lucido in quei determinati momenti, perché giustamente Pjanic era anche poco lucido perché correva. Gli errori di disattenzione degli ultimi anni di Pjanic, io ricordo un'uscita sventata a Verona con Sarri che perde 2-1 la Juve, e nasce su due errori di Pjanic, di cui uno proprio costruzione al basso, sbaglia la costruzione, ma è proprio anche per mancanza di lucidità, perché
sì,
gli mancava...
Vero,
verissimo, e quindi serve quel giocatore lì, sono d'accordo con te.
Un McKennie, ecco, se tu metti vicino McKennie, che quest'anno ha fatto tutt'altro, McKennie arriva alla Juventus proprio con quelle caratteristiche, già è diverso il discorso, secondo me.
C'è una domanda per te, Mirko, Giulia, l'hai vista?
Quella di Vincenzo?
Sì, proprio rivolta a Mirko e poi ci salutiamo,
sì,
perché siamo giunti al termine.
Sì, 58. Visto che Locatelli non è un vero regista, chi ci metteresti tu come regista tenendo conto della situazione economica della Juve?
Vincenzo da Roma.
Io ho visto che la figura del regista secondo me sta svanendo nel mondo del calcio, ci sono più smistatori di palloni, Locatelli, Pjanic, lo stesso Jorginho sono smistatori di palloni, io a questo punto ci metterei un interditore, uno alla Kanté. Uno che ti sa fare comunque una buona costruzione di gioco e nel contempo è anche uno che ti sa far legna, che te lo ritrovi ovunque, onnipresente, che corre per tre. Quindi un giocatore alla Kanté alla Juventus servirebbe in questo momento, più che un regista puro. Questa è la mia idea.
Un Davids, per capirci, no?
Esatto.
Non esiste, però vabbè, pazienza.
Mirko, grazie.
Ce ne sono pochi, ma ce ne sono.
Ce ne sono. E se li tengono stretti o comunque costano caro, però profilo
è
quello.
Del Lille è un esempio che mi è stato consigliato da Sissoko, ad esempio, però è un, secondo me può essere un giocatore di quel tipo, su Mare, forse con un po' meno tecnica, però è un buon giocatore di legna che magari fa anche delle belle costruzioni.
Essendo di legna, direi che è obbligatorio che ciò avvenga. Grazie Mirko.
Ciao,
grazie
Mirko.
A voi.
A presto.
Ciao, un abbraccio.
Grazie davvero tanto a Mirko Di Natale, che ogni tanto andiamo a disturbare. Lui davvero ci ha accompagnato lungo tutta la seconda parte della stagione, il venerdì con Juventus. Cosa fai con quelle mani, Giulia?
Il countdown.
Che sia prossima la fine del programma, tra pochissimo, e quindi vi salutiamo. Ti ritrovo, Giulia, la prossima settimana, terzo tempo, e ti ritrovano invece
domani.
Benissimo, con Luca per quanto riguarda Up and Down. Buona serata.
Ciao.
Terzo tempo.
Dai fatti alle parole, il talk show in bianco nero.